105 Live, la radio vaticana in diretta.
Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buon lunedì a tutti e ben ritrovati nel consueto spazio settimanale di Non Solo Sport. Oggi a tenervi compagnia nella prossima mezz'ora Davide Dionisi e con me in studio il nostro opinionista Antonio Menenti. Buongiorno Menenti.
Buona giornata a voi.
Da Milano Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Buongiorno Castellani.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a Massimiliano Vallati, è fondatore Massimo. Del Calcio Sociale. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a voi e grazie, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Vaticano.
Proprio del Calcio Sociale poi ne parleremo più ampiamente nel corso della trasmissione. Il calcio quindi in apertura, come è nostra consuetudine, ma in apertura oltre al calcio e durante la trasmissione parleremo anche di altre discipline, prima fra tutte il nuoto, visto che siamo alla vigilia dei mondiali. Avremo ospiti illustri durante questa puntata di Non Solo Sport, a cominciare con il presidente della Federcalcio Giancarlo Abete e il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli e poi un'intervista esclusiva a Massimiliano Rosolino per continuare la nostra carrellata di campioni del nuoto proprio alla vigilia di Roma 2009. Dunque cominciamo dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani sportivi a partire dal Corriere dello Sport. Juve all'assalto, punto su Ronaldinho, trascinerò il Milan, esclusiva intervista a Berlusconi. E ancora il tennis in corona Federer e Button tra i re della Formula 1. Ma sempre sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi a farla da padrona già a fine campionato, sempre e comunque la campagna acquisti. La Gazzetta dello Sport, Eto'o si crede Ibra, Kakà si sente Real. I sogni delle 19 di A e delle grandi d'Europa, ancora tennis, Federer nella storia conquista Parigi e scoppia in lacrime, Button al sesto centro, la Ferrari e le Big sono sempre in crisi. Tutto sport, oggi D'Agostino, Juve eccomi, incontro con l'Udinese, spero nell'accordo. Cannavaro, la Juve ha 29 scudetti, Toro, Rossi o Colantuono. Dunque, allora... cominciamo questa puntata di Non Solo Sport proprio focalizzando la nostra attenzione sul calcio. Noi abbiamo in diretta, proprio in esclusiva per i microfoni della Radio Vaticana, il presidente della Federcalcio Giancarlo Abete. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Presidente, facciamo un pochino il punto della situazione a fine campionato. Quali sono secondo lei le luci e le ombre di questa stagione appena conclusasi?
Ma anzitutto è un fine campionato di Serie A, ma non è un fine stagione sportiva, perché abbiamo ancora in corso la fase dei play-off e dei play-out della B, la fase della prima e seconda divisione dei play-off, e abbiamo due grandi competizioni internazionali che sono la Confederation Cup che si svolgerà in Sudafrica come antipasto rispetto ai mondiali del 2010, la fase finale dell'Under 21 campionato europeo in Svezia. Quindi stiamo parlando di una fase importante, a maggior ragione per la federazione che è impegnata con le sue due squadre principali in due grandi competizioni internazionali. Per quello riguarda la Serie A che ha chiuso in qualche modo i battenti, è stato un campionato interessante fino alla fine sul versante della Champions, perché Fiorentina-Milan ha deciso poi l'assegnazione della terza e quarta posizione, sul versante naturalmente della salvezza, perché si è sciolto il nodo della ultima retrocessa soltanto nell'ultima giornata di campionato, un campionato ovviamente con una crescita di presenze di spettatori negli stadi, con una preoccupazione sul versante della competitività internazionale dei nostri club. Abbiamo assistito a una bellissima finale qui a Roma tra il Barcellona e il Manchester, che ha esaltato anche la capacità organizzativa dell'Olimpico e dell'Italia e della città di Roma, e fortunatamente, anche se non rimosse definitivamente, una diminuzione degli episodi di violenza, che rimangono naturalmente sempre da tenere sotto controllo, come da tenere sotto controllo sono le manifestazioni di intolleranza, ultima delle quali quella che ha riguardato Balotelli nella giornata di ieri, per la quale ovviamente la federazione esprime solidarietà nei confronti del giocatore che si è comportato molto bene.
Anche i fischi a Zidane nella partita di addio di Candelà. Ma Presidente, una domanda ulteriore: prima, durante e dopo il campionato, più che l'agonismo e la competizione, a volte sembra che prevalga più il settore dei colpi di mercato e quello dei grandi nomi. Poi però in Europa sappiamo com'è andata a finire, almeno per quanto riguarda le nostre squadre.
Ma guardi, il trasferimento dei calciatori, la logica di tutti quanti gli appassionati di calcio fin da bambini di farsi la formazione diciamo perfetta, ottimale, e la passione per la strutturazione di una formazione per la quale facciamo il tifo è un po' una dimensione che appartiene a tutti quanti noi. Poi occorre stare attenti a dare, come lei ricordava, le giuste priorità, nel senso che dobbiamo fare un po' più di calcio giocato, un po' meno di calcio parlato, nel senso che poi la vera competizione poi avviene sul campo, e dobbiamo anche evitare che ci siano delle situazioni stressanti su come il calcio viene vissuto al di fuori del terreno di gioco, perché altrimenti il rischio è che ci sia un eccesso di nervosismo, di attenzione fuori del campo e non ci sia la giusta concentrazione laddove invece ci si gioca i tre punti oppure la qualificazione a una fase finale di Champions. Quest'anno per la Champions non è andata bene, nel senso che non siamo riusciti a posizionare le nostre squadre ai livelli soliti, però noi rimaniamo il paese che ha vinto più Champions dopo la Spagna, che ne ha vinte 12, noi abbiamo vinte 11 insieme all'Inghilterra, il paese che ha vinto più tornei internazionali al mondo, abbiamo dei risultati della nazionale che penso che siano estremamente positivi, quindi dobbiamo vedere le ombre ma vedere anche le tante luci.
Presidente, non pensa che sia il caso di tornare a puntare un po' di più sui vivai, su quella grande tradizione tutta italiana?
I vivai sono fondamentali per tanti motivi, anzitutto perché come Presidente della Federazione c'è una naturale attenzione, peraltro che è stata ricambiata negli ultimi anni, su quelli che sono i risultati della Nazionale, ed è importante far crescere dei giocatori italiani cresciuti nei vivai nazionali, che siano in grado di rappresentarci degnamente sulla scena internazionale. Il fatto che per l'ennesima volta l'Under 21 si sia qualificato in una fase finale, che ricordiamo è una fase a 8, non è una fase a 16, è testimonianza comunque della qualità dei nostri vivai, come è importante sapere che l'Under 20 disputerà i mondiali in Egitto, come è importante sapere che l'Under 17 disputerà i mondiali in Nigeria, avendo queste due formazioni, l'Under 20 e l'Under 17, ottenuto dei risultati nei campionati europei tali da legittimare la loro presenza ai campionati mondiali. Quindi su questo versante l'Italia è presente nelle principali competizioni. Anche le società devono investire maggiormente sui vivai, pensiamo al Barcellona che ha fatto nascere tanti campioni in casa, senza dubbio anche i campioni acquisiti su quella che è la realtà internazionale, però ha tanti campioni cresciuti in casa, e peraltro far crescere i vivai significa dare identità alla propria struttura societaria, ma nel contempo anche recuperare sul versante di minori costi, perché si tratta che non sempre si è in grado di competere acquisendo giocatori che sono già arrivati e da un punto di vista di esiti professionali positivi, e quindi farli crescere in casa significa anche risparmiare, e bisogna stare attenti ai conti in un momento difficile non solo per il nostro paese ma per tutto il sistema economico a livello mondiale.
Presidente, abbiamo due domande da studio, iniziamo da Antonio Menenti da Roma. Prego Menenti.
Presidente, buongiorno.
Buongiorno.
proprio per quello che ha detto, per l'importanza di continuare a crescere in casa i campioni e riuscire quantomeno ad abbattere i costi, ci siamo preoccupati durante questo anno calcistico delle varie diatribe che sono avvenute tra le società di A e tutto il resto del calcio per l'acquisizione dei diritti televisivi e per mangiare la fetta di torta più grande, come abbiamo notato un pochino noi. Che cosa ci dice lei? Verranno equamente distribuiti questi compensi che arrivano dall'esterno? E si parla anche molto di piccole società, quando parliamo di C, di D e di tutti i vivai, quelli più piccoli, delle varie squadre a livello, diciamo così, regionale, nel Lazio e in tutte le altre regioni. Siamo un po' preoccupati per questo, perché vediamo che mancano decisamente dei fondi per poter mandare avanti questi ragazzi.
Ma è naturale che a livello di un mondo come quello del calcio, che ha milioni di tesserati, 700.000 partite all'anno, è fondamentale una dimensione di volontariato da parte delle dirigenze societarie, nel senso che nessuna struttura anche organizzata e attenta alle esigenze del sistema societario è in grado di sovvenire alle necessità di un mondo che sta a significare in Italia 61.000 squadre. Quando noi parliamo di 14.000 società e di 61.000 squadre, capiamo 700.000 partite, come o c'è un'autoalimentazione sul versante dell'impegno di tanti dirigenti, oppure nessuna struttura privatistica, come peraltro è la federazione, può rispondere a queste esigenze. Abbiamo avuto, nonostante le difficoltà che lei ricordava, comunque una crescita di presenza e di diffusione del calcio sul territorio, perché la realtà del mondo dilettantistico e giovanile è in continua espansione. È naturale che il primo problema è preservare degli equilibri generali di coloro i quali alimentano questo volontariato. La crisi economica che investe il nostro paese è preoccupante non soltanto per i risvolti di natura occupazionale e professionale, ma perché sono tanti imprenditori, professionisti che alimentano anche il calcio di base, anche mettendo delle risorse proprie. Se ci sono maggiori difficoltà sul versante degli equilibri economici, aziendali o familiari, c'è più difficoltà ad investire nel calcio. Per quello che riguarda i diritti televisivi c'è un provvedimento di legge, la legge Melandri, che determina una ripartizione diversa rispetto al passato. Prima eravamo sui diritti individuali dei singoli club, adesso abbiamo una situazione che sarà contrattata a livello di Lega Nazionale Professionisti, quindi avremo senz'altro una situazione più equilibrata sul versante dei ricavi, ma non sono certo i diritti televisivi delle società di Serie A che possono alimentare tutta una realtà che rappresenta, come ho ricordato prima, 700.000 partite e 61.000 squadre. Questo è tecnicamente impossibile e non sarebbe neanche giusto, perché è naturale che poi chi produce un determinato reddito debba anche poterne fruire, nel senso che è importante la solidarietà, purché ovviamente solidarietà non significa utilizzare delle risorse che non sono prodotte autonomamente.
Da Milano, Massimiliano Castellani.
Buongiorno Presidente.
Buongiorno Castellani.
Io volevo fare una domanda. Questo inverno noi avevamo a un certo punto battuto molto sul fatto che tanti club erano vicino al collasso finanziario, che addirittura si parlava di 7-8 società di Serie B soprattutto che non pagavano gli stipendi da mesi. Volevo sapere se c'è un rischio iscrizioni da parte di queste società, quante sono le società che hanno questo tipo di problema ancora e qual è il criterio che adotterà la federazione.
Ma i parametri di riferimento per le iscrizioni sono rimasti quelli dell'anno precedente, nel senso che in linea di massima bisogna rispettare degli adempimenti che sono in linea di continuità rispetto all'iscrizione 2008-2009. E chiaramente questo avviene in un contesto economico, come ricordavo prima e come lei sa perfettamente, molto più critico, nel senso che nel 2009 siamo nel pieno della crisi che ha investito non soltanto il nostro paese, e quindi è più difficile far quadrare determinati conti. Rimane una difficoltà strutturale soprattutto di chi non ha ottenuto un risultato sportivo importante. Parlo naturalmente delle società retrocesse dalla Serie B, perché la retrocessione, oltre al trauma di carattere sportivo, determina anche dei danni economici significativi. Questo vale per la nei confronti della B vale per la B nei confronti della prima divisione, e quindi è naturale che a parità di crisi economica i soggetti che hanno avuto degli esiti positivi nella stagione non positivi stanno più a rischio. Quindi noi guardiamo con particolare attenzione le iscrizioni di tutte le società professionistiche, ma naturalmente abbiamo una particolare attenzione per coloro i quali hanno anche delle difficoltà collegate con esito sportivo infelice a conclusione della stagione 2008-2009. Quindi un po' di preoccupazione è naturale che ci sia, perché non avere preoccupazioni significa non tener conto che operiamo in una realtà con grandi difficoltà economiche come quelle che stiamo vivendo, con un PIL fortemente ridotto rispetto agli anni passati, con una crescita della disoccupazione e naturalmente della cassa integrazione, che la dice lunga sul momento economico che si sta vivendo.
Ecco Presidente, noi studio qui a Roma abbiamo il fondatore di Calcio Sociale, è un'esperienza che vorrei far raccontare proprio a lui, perché da pochi giorni proprio hanno avuto la notizia che a Corviale nascerà il primo campo del calcio sociale, una esperienza completamente diversa rispetto a quella che stiamo raccontando noi, sicuramente più alta di calcio di A, di B. Sentiamo un po' la testimonianza proprio di Massimo Vallati.
Perfetto, grazie. Intanto buongiorno Presidente.
Buongiorno Vallati.
Il calcio sociale è una ricerca di amore, di verità e di accoglienza. Nelle squadre del calcio sociale abbiamo ragazzi con problemi di disabilità, abbiamo delle mamme, dei nonni, dei piccoli ragazzi di 10 anni, 8 anni, dei giovani ragazzi universitari. Abbiamo un po' cambiato le regole del calcio e le abbiamo fatte diventare regole del calcio sociale. Per esempio, dico, la più importante è che le squadre vengono sorteggiate. Sorteggiate in che modo? Ad ogni giocatore viene dato un coefficiente in base alle sue capacità tecniche da 1 a 10, e quindi avremo il 10 che è un ragazzo molto bravo, un uomo molto bravo a giocare a pallone, e un 1 che corrisponde di solito a ragazzi che hanno appena cominciato a giocare o a ragazzi e ragazze con problemi fisici, motori o psichici. E quindi che succede? Ogni squadra ha il suo coefficiente, il suo 10, il suo 1, il suo 5, quindi abbiamo dei team molto equilibrati, molto omogenei, ed ognuno può vincere. E quindi il nostro slogan qual è? Vince solo chi custodisce quindi questi valori di ricerca di giustizia, di democrazia, di uguaglianza. In ogni squadra c'è un disabile, non si possono fare più di 3 gol, perché dopo che hai avuto la possibilità di fare 3 gol devi dare la possibilità agli altri di poter gioire e di avere questa soddisfazione. In ogni squadra ci sono delle squadre che diventano famiglie, quindi la mamma, il papà, il nonno, il nipote, e insieme si riescono a superare molti problemi, si prega, si fanno dei momenti di condivisione prima della partita. In ogni squadra ci sono persone di spiritualità diverse, e questa è la grande forza del calcio sociale, tutti vengono accolti, e poi dopo la partita si fa un altro momento di condivisione. È una miscela incredibile dove ragazzi che si drogavano, ragazzi che rubavano, persone depresse, oggi stanno percorrendo delle vie diverse. Questo è il sogno. E quindi il presidente Marrazzo è venuto l'altro giorno nella nostra manifestazione triangolare della spiritualità e ci ha fatto questo annuncio, questo grande annuncio, dove a Corviale potrebbe nascere il campo dei miracoli, il primo centro italiano di calcio sociale. E quindi presidente, le lancio questa sfida, sarebbe bellissimo che il calcio ufficiale, ogni squadra, magari ogni giocatore, in qualche maniera troviamo la soluzione, potesse aiutare o sponsorizzare questo grande sogno in un quartiere così difficile, in un posto così degradato, e realizzare questo sogno del campo dei miracoli.
Anche perché Presidente Vallati ci stava dicendo che questo tipo di esperienza ormai varcherà anche i confini regionali e probabilmente verrà esportato come esperienza anche su scala nazionale. Ecco,
sì,
un suo giudizio.
È un'esperienza molto importante. D'altro canto, quello che dice Vallati è in linea con quello che è il ruolo che il calcio deve svolgere, che è un momento di aggregazione, di condivisione, di crescita del gruppo, e questo avviene a 360 gradi, perché noi tante volte siamo attenti alle 20 società di Serie A, ma quando prima ricordavo che le squadre sono 61.000 e che le società sono 14.000 e che i tesserati sono milioni, questo è la prova provata che poi la dimensione anche del calcio ufficiale, cioè quello che è collegata alla federazione della Gioca, c'è una dimensione di base, non è una dimensione semplicemente di vertice. Noi abbiamo avuto il piacere, l'onore, e non solo quest'anno ma anche negli anni passati, di avere la presentazione della iniziativa di Special Olympics che riguarda i diversamente abili a livello di capacità intellettive qui in federazione. Siamo insieme al Comitato Regionale Lazio attenti a tutte le problematiche collegate ai fenomeni di intolleranza, seguiamo con grande attenzione il trofeo della memoria che vede protagonista anche le istituzioni del territorio. Abbiamo una realtà di calcio giovanile in cui, come veniva ricordato prima, non esistono delle logiche di merito in quanto tale, perché tutti i ragazzi debbono giocare, non esiste il risultato sul campo, perché sostanzialmente non esiste un risultato quando parliamo di partite dei pulcini e degli esordienti. Tante volte sono i genitori che fanno diventare competitivo quello che vuole essere un gioco, nel senso che poi alimentano una sorta di crescita dei ragazzi che invece si vogliono soltanto divertire. Quindi già la dimensione del nostro settore giovanile, che coinvolge 700.000 ragazzi, è una dimensione comunque di gioco e di divertimento, non soltanto di competizione. Poi c'è anche l'aspetto competitivo, e poi per concludere devo ricordare che anche quando parliamo di grande calcio, parliamo di grandi club, voglio fare riferimento alla squadra che ha vinto il campionato italiano, l'Inter, abbiamo una dimensione di socialità significativa, perché tutti conoscono le grandi iniziative che Moratti e l'Inter Campus fa in tutto il mondo, proprio su dimensioni che sono dimensioni squisitamente sociali. Quindi devo dire che anche il grande calcio, che tante volte viene visto soltanto sul versante di alcuni ingaggi e di alcuni eventi spettacolari, svolge un ruolo fondamentale anche sul versante della socialità.
Grazie Presidente, la ringraziamo per essere stato. Grazie e buon lavoro.
Buona giornata a voi.
Grazie davvero. Proseguiamo nella presentazione dei nostri campioni che prenderanno parte a Roma 2009. Dopo la Pellegrini, la Filippi e la Cagnotto, oggi è la volta di la volta di Massimiliano Rosolino. Ascolteremo una intervista in esclusiva per la Radio Vaticana. Prego. Dunque, siamo alla vigilia dei mondiali di nuoto. A che punto siamo con la preparazione?
Ma questo è il momento più delicato, dove bisogna cercare di finalizzare la preparazione. Adesso, dopo i nostri campionati di Pescara che abbiamo fatto la settimana scorsa, cerchiamo di fare un ultimo periodo di leggero volume e poi andiamo ad affinare il tutto.
Che mondiali saranno quelli di Rosolino?
Ai miei, proprio i miei.
Esatto.
Sicuramente mi auguro divertenti, ok, perché in effetti è uno sport, comunque deve essere un divertimento, anche se poi si fa sul serio. Quando si sale sul blocchetto bisogna cercare di dare tutto e mettere a frutto tutta la semina di un anno. Gareggerò sia nella 4x2 che nei 400 stile libero. Mi auguro di partire bene e continuare ancora meglio.
Si gareggia in casa, quindi sicuramente Rosolino avrà una marcia in più, così come i suoi colleghi.
Dipende da chi ci viene a vedere. Mi auguro in tanti. Questa è una cosa sicuramente a nostro vantaggio, sia per Rosolino che per i miei compagni. In tutti questi anni di carriera non ho mai avuto il piacere di gareggiare un appuntamento così importante a casa, e sarà comunque un'esperienza anche per me.
Il mondo del nuoto sta cambiando. Quali sono, secondo lei, luci ed ombre di questi mutamenti così repentini?
Ma come tutte le cose che subiscono un pochino un'evoluzione, c'è sempre il lato bello e il lato meno bello. Però alla fine, quando si parla di sport, specialmente di nuoto, sono tutte positive. Forse il dilemma costumi, come un pochettino, sai, questi record che vengono migliorati giorno dopo giorno, potrebbe rappresentare un po' una specie di boomerang, perciò per il momento crea audience e tanti articoli in più. Forse tra qualche mese ci tornerà tutto quanto conto, per il momento ci prendiamo il bello.
E a proposito dei costumi, la vigilia di questi mondiali ha visto protagonisti soprattutto i costumi. Qual è il suo giudizio a tal proposito, e se posso chiederglielo, quale indosserà?
Ma io comunque, in effetti, per il momento io ho un costume di ultima generazione. È ovvio che tutti questi costumi danno vantaggio uniforme a tutti, gli atleti possono decidere quale indossare. È ovvio che essendo uno strumento che in qualche modo dà una linea di galleggiamento superiore, una compressione muscolare particolare, c'è chi preferisce e chi cerca di adottare un modello a un altro. Che dire, se sui 100 metri nel giro di un anno sono migliorati quasi un secondo dal record del mondo, ci sarà un perché.
Il pubblico si aspetta grandi performance da lei e da tutti gli azzurri. Pensa che il peso di questa responsabilità possa influire sui risultati?
Ma guarda, io rispondo onestamente. A me fa piacere ricevere la pressione. Il fatto che già le persone puntino ancora su di me è una grossa soddisfazione. Poi a una vigilia di mondiale che giochiamo in casa, ben venga. Sono io in primis che cerco di mettermi in pressione, perché ci tengo io a raccogliere quello che ho seminato non soltanto quest'anno ma in tanti anni passati.
60 medaglie in competizioni internazionali e ancora bracciate di livello mondiale. Qual è il segreto di questa sua longevità sportiva?
Lavorare sodo, continuare a crederci e non mollare mai. Questi comunque sono gli ingredienti per un nuoto sano e duraturo.
Anche la sua famiglia ha avuto un ruolo importante, più volte lei lo ha ricordato nelle precedenti interviste.
Direi dominante, devo molto alla mia famiglia, e questa è una cosa che tengo sempre a precisare: se un atleta, diciamo, ha delle basi stabili, perciò un rapporto familiare duraturo e un ottimo rapporto con sia io, in questo caso parlo dei miei genitori, è una cosa che aiuta. Io mi ricordo da quando ero piccolo mi portavano loro in piscina, adesso è un momento di conforto, anche un momento di esaltazione, sono lì per darmi sia una stretta di mano che comunque i loro complimenti in maniera veramente sentita.
Sono tanti i bambini che ogni anno si avvicinano a questo sport. Che consiglio si sente di dare a chi sceglie il nuoto?
Oggi mi deve dire quasi cambiate sport, però la battuta è veramente una battuta, perché mi fa molto piacere vedere che comunque giovani, anche meno giovani, perché c'è anche una categoria di master, ma anche di persone abbastanza non anziane, perché sembra brutto, però persone grandi. Mio padre ha quasi 70 anni, è uno che anche lui si diletta a nuotare, ed è bello, è uno sport che fa bene, fa sentire tutti quanti in forma, e tante persone che praticano magari altri sport comunque cercano di fare come contorno anche qualche vasca in acqua.
In Italia, nonostante i risultati dei nostri atleti e un lavoro incessante della Federazione Italiana Nuoto, le strutture sono ancora poche e poco decentrate. Mi riferisco in particolare alle grandi città. I mondiali potevano essere un'occasione per colmare questa lacuna. Secondo lei che cosa è mancato?
Ma sai, questa è una cosa che in effetti non spetta a me giudicare, perché in effetti questa è una cosa veramente strettamente politica. È un peccato che non si sia sfruttato l'occasione per dare appunto all'utente finale, perciò veramente l'amatore, ma anche soprattutto il professionista, magari qualche piscina in più, sia al centro, in questo caso magari di Roma, ma anche nell'Interland, no? Io mi ritengo sempre più fortunato, perché io sono nato a Napoli e nonostante la realtà locale fosse abbastanza severa non ho mai avuto problemi a trovare lo spazio acqua, la corsia o la piscina a disposizione. Però veramente in uno sport non si può puntare sulla fortuna, bisogna avere delle certezze.
Rosolino, davvero in bocca al lupo.
Crepi, grazie mille.
Castellani, a te rivolgo la stessa domanda. Veramente Roma 2009 è stata un'occasione mancata per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, soprattutto per il nuoto?
Ma, da quello che si è letto fino a qualche giorno fa sembrerebbe proprio così, però sarebbe bello ascoltare i diretti interessati dal presidente Barelli all'organizzatore Malagò. Faccio un po' sapere qual è lo stato dell'arte, perché in effetti Da Milano l'impressione è quella di un mondiale ancora un po' in fase precaria dal punto di vista organizzativo.
Ricordiamo tra le altre cose che in settimana proprio la Federazione Italiana Nuoto ha emesso un comunicato nel quale si preannuncia l'udienza del Santo Padre del prossimo 1 agosto degli atleti di Roma 2009 presso la sede estiva del Papa, proprio a Castel Gandolfo. Ecco, io un'ultima battuta con Antonio Menenti. Appunto, per quanto riguarda proprio queste strutture, un problema non essere riusciti a realizzare nuovi punti di riferimento, ma quando, se non Roma 2009, quale altro evento poteva fare questa cosa?
Ma gli eventi che devono essere sfruttati sono quelli che danno visibilità, perché soltanto attraverso la visibilità si riesce ad arrivare, fra virgolette, appunto, come si dice da noi. Il problema è stato proprio questo, che hanno pensato esclusivamente, almeno a vederlo dall'esterno, come Massimiliano Castellani ci sta giusto appunto dicendo, che non ci siamo preoccupati esclusivamente di mettere a posto le sedi dove avviene il mondiale. Ci sono grandi numeri, ci sono tante nazioni, ma poi chi deve usufruire della cosa a livello basso non riesce a farlo perché tanto gli impianti sono sempre chiusi.
Concludiamo qui, grazie Antonio Menenti, questa puntata di Non Solo Sport. Ringrazio per la parte tecnica Vasco Feligini, Maria Serena Tullio e Luciana Fantini. Con me anche Massimiliano Vallati, grazie per averci presentato questa nuova esperienza del calcio sociale. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Prima di lasciarci però un invito, continuate ad ascoltare i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.